Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Ancora nessuna traccia delle 5 persone date per disperse da questa notte nell'incendio che ha semidistrutto uno stabile a Tusis, nei Grigioni. Le fiamme sono state spente, pompieri e soccorritori stanno cercando di accedere ai piani superiori attraverso il tetto dopo il cedimento delle scale. Ancora isolata gran parte della Val Calanca dopo gli smottamenti di ieri dovuti alle forti piogge, nel pomeriggio si valuterà l'eventuale riapertura. Le misure di sicurezza decise dopo l'incidente nella galleria di base del San Gottardo devono essere riesaminate stando al Tribunale Federale Amministrativo. Radicalizzazione ed estremismo violento. Confederazione, cantoni e comuni hanno allestito un piano d'azione per contrastare il fenomeno. Le fiamme hanno lasciato lo spazio all'apprensione a Tusis con il passare delle ore. Dopo le complesse operazioni di evacuazione e spegnimento dell'incendio in un edificio nella località grigionese, restano infatti disperse 5 persone. Ricordiamo, i feriti sono 8. Sul posto ci sono i nostri corrispondenti nei Grigioni. Coinvolgo subito e dapprima Stefano Barbusca. Com'è la situazione in questo momento? Cosa si vede?
Questo è un momento difficilissimo e altrettanto cruciale. Pochi minuti fa abbiamo infatti assistito all'ingresso del primo pompiere al terzo dei 4 piani dell'edificio devastato dalle fiamme. Fino a poco prima il vecchio stabile, con una struttura interna in gran parte in legno, era infatti inaccessibile per il rischio di crolli. I pompieri sono ora chiamati a ispezionare i piccoli appartamenti delle persone disperse. Dalla nostra postazione possiamo solo vedere che tutto all'interno è nero dopo le devastanti fiamme di questa notte.
E che cosa sappiamo al momento delle persone disperse e dei feriti?
Per ora la polizia cantonale si è limitata a confermare che le 5 persone non rispondono all'appello e che con il passare delle ore le speranze che siano in vita si riducono sempre di più. Non è ancora stata resa nota la provenienza di queste persone. Possiamo però aggiungere che all'ingresso del ristorante c'è una bandiera portoghese e secondo le testimonianze raccolte almeno una di queste 5 persone disperse è originaria del Portogallo. Tutte e 5, secondo quello che abbiamo potuto sentire sul posto, sono straniere. 8 sono i feriti, di cui 2 in gravi condizioni.
Sì, un'ultima domanda per te, Stefano. Ovviamente ci si chiede cosa sia successo esattamente. Le fiamme sono divampate dal secondo piano dell'edificio, perlomeno stando a quanto si è potuto vedere. Si sa qualcosa di più sulla causa dell'incendio?
No, su questo aspetto non è stata fornita alcuna indicazione, anche perché, come abbiamo detto poco fa, i pompieri sono riusciti ad entrare nel vecchio edificio situato alla periferia sud di Tusis solo pochi minuti fa.
Questa dunque la cronaca con Stefano Barbusca direttamente da Tusis. E sul posto c'è anche Patrick Colombo, che ha raccolto la testimonianza di un abitante di Tusis, un cittadino portoghese che conosce bene alcuni dei feriti e almeno una delle persone disperse. Sentiamo.
Bruciava lo tetto, solo visto quello, di più non ho visto niente.
Lì sembra che abiti anche una nutrita comunità portoghese, e conosce delle persone che abitavano in quello stabile che è andato a fuoco?
Sì, conosco 2, 3, 4 che abitavano di là, sì.
Si può dire si sono tratti in salvo, sono vivi?
2 o 3 sono una. Non si sa dove è.
Non l'avete ancora trovata?
Niente, non sapete niente di una persona.
Una donna che non trovate?
Sì, era la sorella di là e sempre a piangere. Una in ospedale, ha spaccato la tua gamba, sai, è andato di terzo andare fino giù. Lei si è messo di terzo andare.
Si è buttata?
Sì. Si è buttata da terza andare fino giù.
Quindi si è gettata dalla finestra?
Sì.
Per scappare dalle fiamme?
Sì, giusto.
La testimonianza raccolta a Tusis da Patrick Colombo. Ora ancora nei Grigioni, le intense precipitazioni delle ultime 24 ore hanno colpito anche la regione Moesa e causato notevoli disagi e criticità sul territorio. Le situazioni di allerta riguardano la Valle Calanca e in Mesolcina i comuni di Grono, Cama e Lo Stallo. Sentiamo i dettagli nel contributo di Alessandro Tini, che ha raccolto dapprima le considerazioni del sindaco di Grono, Samuele Cenzi.
Se penso al comune di Grono e Cama, quindi siamo zona Riadi Polon, dove ci sono stati problemi già 2 anni fa nell'ambito dell'alluvione. Bisogna dire che questo bacino di contenimento ha fatto il suo lavoro, ha permesso di contenere il materiale che è sceso da questo viale e diverso materiale si è accumulato all'interno di questa vasca. A preoccupare un po' è che c'è ancora materiale sopra. Oggi pomeriggio ci sarà una ricognizione da parte degli specialisti e potremo capire come sarà la situazione. In via precauzionale ieri abbiamo sentito tutti gli abitanti della zona Piani di Verdabio in modo che ci fosse un contatto diretto con la popolazione e li abbiamo invitati anche a passare la notte lontani dalle loro abitazioni visto il potenziale pericolo. Se penso ai Piani di Verdabio sono una 20 di abitazioni, quindi potenzialmente tra le 50 e le 70 persone, parliamo del quartiere dei Piani di Verdabio che tocca Grono rispettivamente Cama, mentre zona Arabella lì si parla di una 12 di persone.
In Calanca invece delle colate detritiche interrompono in più punti la strada cantonale. Sentiamo il vicepresidente della regione e sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
Allora, per la Calanca è previsto un volo col geologo nel pomeriggio quando ci sono le precipitazioni. Si è stato promesso che la Calanca sarà riaperta solo parzialmente fino a Buso entro serata e rimarrà ancora chiusa per Calanca e per Rossa fino a domenica sera. È interrotta in più punti da Revetel, dove è stato fatto l'intervento di risanamento della strada, fino al nuovo ponte di Arvigo. Stiamo vedendo di organizzarsi perché abbiamo tanta gente che è qui che soggiorna, che terminerebbe le vacanze già oggi o domani e dobbiamo evacuare un po' queste persone. Poi ci sono gli operari che alla fine settimana devono essere un po' evacuati perché anche loro giustamente devono rientrare al proprio domicilio e qui è un po' una situazione che stiamo ancora valutando per trovare una soluzione in questi 2 giorni che siamo scoperti come i comuni di Calanca e Rossa, però lì faremo un comunicato ufficiale in serata.
E ora una notizia appena arrivata in redazione: durante un'operazione antidroga avvenuta in Ticino è stato trovato in un appartamento circa 500 grammi di stupefacenti, prevalentemente cocaina ed eroina. La perquisizione dell'appartamento era scattata dopo che la polizia aveva fermato, mentre viaggiava in automobile a Riazzino, uno degli occupanti dell'appartamento, un cittadino albanese di 31 anni che è risultato appunto essere coinvolto nel traffico di droga e che per questo è stato arrestato. L'Ufficio federale dei trasporti deve riesaminare le misure di sicurezza adottate in seguito all'incidente nella galleria di base del San Gottardo. È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo federale, che ha accolto vari ricorsi di aziende attive nel traffico merci e quindi revocato queste misure. Sentiamo Paola Latorre.
Di fronte alle misure adottate dall'Ufficio federale dei trasporti a settembre 2025, diversi detentori di veicoli e imprese responsabili della manutenzione sono insorti. Così scrive il Tribunale amministrativo federale nel comunicato odierno e hanno fatto ricorso. I giudici di San Gallo hanno dato loro ragione. Secondo il Tribunale amministrativo federale, le misure disposte dall'Ufficio federale dei trasporti, come per esempio un maggior diametro minimo per determinate ruote e intervalli più brevi e criteri di esecuzione per le ispezioni tecniche dei carri, divergono dalle norme armonizzate dall'Unione Europea.
In der Praxis endet das Urteil nichts.
Nella pratica la sentenza non cambia nulla, ci ha spiegato la direttrice dell'Ufficio federale dei trasporti, Christa Ostettler. Le misure erano state in realtà sospese fin dall'inizio dal Tribunale amministrativo federale. Quello che ora cambia è proprio la normativa europea, la pubblicazione delle nuove misure, e la sentenza non modifica in alcun modo queste misure. Sono valide e in una fase successiva saranno dichiarate vincolanti in Svizzera dall'Ufficio federale dei trasporti. Christa Ostettler si riferisce alle nuove misure decise di recente dall'Unione Europea per migliorare la sicurezza del traffico merci, tra queste un rafforzamento dei controlli.
Die europäischen Maßnahmen sind in der Wirkung
Le misure europee hanno effetti praticamente identici a quelli delle misure che la Svizzera aveva adottato. Sono tuttavia leggermente diverse nella formulazione. Dal punto di vista dei contenuti, corrispondono però a ciò che volevamo ottenere in Svizzera. Il Tribunale Amministrativo Federale, rinviando la causa all'Ufficio Federale dei Trasporti, lo invita a tenere conto proprio di questa nuova decisione dell'Unione Europea.
Un chiaro no alla radicalizzazione e all'estremismo violento in tutte le loro forme. Questa mattina Berna, la rete integrata svizzera per la sicurezza, ha presentato una nuova carta contro questi fenomeni, elaborata in collaborazione fra Confederazione, Cantoni e Comuni, sancendone così l'impegno politico. Sentiamo Alessio Veronelli.
Un decalogo, una carta per contrastare radicalizzazione ed estremismo violento, fenomeni in aumento e in evoluzione anche in Svizzera. Questo quanto sottoscritto da Confederazione, Cantoni e Comuni per essere uniti contro quello che è stato definito un problema sociale di grande portata. Beati Hansa, capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia.
La radicalizzazione divide ed è una minaccia per la società. La carta ci consente di rafforzare la nostra azione comune. La nostra sicurezza dipende infatti anche dalla fiducia e dalla coesione della nostra società.
In Svizzera e in altri paesi europei il numero di minorenni sulla via della radicalizzazione è in aumento, mentre l'estremismo violento assume forme sempre più diverse. Preoccupanti fenomeni in crescita, il movimento incel diffuso fra giovani uomini e che incita all'odio verso le donne, la moltiplicazione dei cosiddetti active club fondati su ideologie di estrema destra e certi ambienti di sinistra che approfittano di proteste e manifestazioni per commettere violenze. A intervenire e punire, secondo quanto previsto dalla legge, per arginare il fenomeno devono però anche precedere prevenzione e dialogo. Matteo Cocchi, presidente dei comandanti cantonali di polizia.
Posso parlare del Ticino? Da quando io ho iniziato oggi la polizia parla molto di più con la scuola e quindi questo è un elemento importantissimo. La scuola deve poter parlare con la polizia. La polizia non è sempre la persona che viene perché c'è qualcosa che non va, ma è magari la persona che viene per dare un aiuto e un segnale che può essere magari visto come non importante alla fine della catena, se viene messo nel resò, ecco che probabilmente qualcosa si può fare ed è già stato fatto e questo ha portato anche dei risultati.
I piani nazionali d'azione elaborati finora per i quali sono stati stanziati 750.000 franchi l'anno tra il 2019 e il 2026 hanno permesso di realizzare 94 progetti di contrasto a radicalizzazione ed estremismo. Per il 2027 sono già state presentate 14 richieste.
La decisione del governo israeliano di pubblicare i bandi di concorso per la costruzione della colonia E1 in Cisgiordania è inaccettabile. Ieri Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Canada hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che denuncia i livelli di violenza senza precedenti contro i civili palestinesi in Cisgiordania. Anche i Paesi Bassi e la Norvegia si sono aggiunte a questo appello, che è solo l'ennesimo di una serie di prese di posizione rimaste finora senza alcun effetto concreto. Ma che cos'è la colonia E1 e cosa c'è di nuovo in quest'ultima presa di posizione? Ce lo dice Bettina Müller.
E1 o East 1 è una zona di 12 chilometri quadrati adiacente a Gerusalemme Est, in territorio palestinese occupato. Lì Israele intende costruire una colonia di 3.400 case collegando in un'unica fascia diversi insediamenti ebraici con Gerusalemme. E questo a scapito dei palestinesi in Cisgiordania, che vedrebbero tagliato in due il loro territorio. Il governo israeliano ha pubblicato il bando di concorso per la costruzione di 1.200 abitazioni, concorso che scade a pochi giorni dalle elezioni. L'Unione Europea aveva preso posizione una settimana fa contro questo progetto con parole misurate e senza condanna esplicita, un appello caduto evidentemente nel vuoto come quelli precedenti, visto che pochi giorni dopo il governo Netanyahu ha pubblicato i bandi di concorso per E1. La novità della dichiarazione congiunta di ieri sta nel fatto che si mettono in guardia non solo Israele, ma anche le aziende di costruzione che parteciperanno agli appalti. L'operazione E1 è illegale secondo il diritto internazionale e chi vi parteciperà potrebbe incorrere in procedimenti costosi. Inoltre, fra i firmatari ci sono anche Germania e Italia, i due paesi che a livello UE si sono sempre opposti a misure concrete come sanzioni economiche nei confronti del governo Netanyahu e che hanno garantito che le denunce UE nei confronti di Israele rimanessero quelle di un cane che abbaia ma non morde.
Ora, la crisi tra Stati Uniti e Iran, con la guerra in queste ultime settimane in modalità sospesa. Washington, che cerca una svolta sul piano negoziale sulla questione della denuclearizzazione del transito nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump l'altro ieri ha rialzato i toni evocando una guerra economica senza precedenti contro la Repubblica Islamica, e lo stesso concetto è stato ribadito dal segretario al Tesoro Scott Bessent. L'Iran deve poi anche fare i conti con la rottura delle relazioni economico-commerciali e finanziarie con gli Emirati Arabi Uniti. Noi ne parliamo con la nostra collaboratrice, collega del quotidiano La Repubblica, Francesca Caferri. Che impatto potrà avere, Francesca, questa decisione degli Emirati? Quanto può far male all'Iran?
Sì, buongiorno. Se la decisione verrà davvero portata a termine, avrà un impatto fortissimo. Gli Emirati sono il più importante partner regionale dell'Iran e funzionano sia come un mercato per far uscire le merci iraniane, quindi in qualche maniera aggirare le sanzioni, ma anche come un portale per farle entrare nel paese. Parliamo di un interscambio che nel 2024 era di 28 miliardi di dollari e che quindi, se fosse davvero tagliato, questo ce lo diranno solo le prossime settimane, toglierebbe a Teheran un importantissimo canale di finanziamento.
E possiamo addirittura aspettarci che altri paesi della regione seguano l'esempio degli Emirati?
Assolutamente sì, dipenderà molto da quanto concrete e reali si faranno le minacce americane. Questo lo capiremo lunedì quando verranno dettagliate. Il primo che potrebbe seguirlo è l'Oman, ma ci sono anche la Turchia, il Pakistan, l'India, che sono dei partner commerciali molto importanti per l'Iran. Chi invece non seguirà queste minacce è sicuramente la Cina, che è al momento il mercato principale del greggio iraniano e che per ragioni politiche non ha nessuna intenzione di allinearsi alla scelta imposta dagli americani.
L'Iran, Francesca, subisce sanzioni più o meno pesanti da quasi 50 anni, ma è sempre rimasto a galla. Le cose potrebbero cambiare ora o Teheran è pronta a far fronte anche a questo?
È davvero difficile dirlo, perché sei mesi fa nessuno si sarebbe aspettato che l'Iran fosse in grado di resistere dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista economico, ad una guerra così continuata e così violenta. Invece l'Iran lo ha fatto. Lo sta facendo e continua a restare in piedi grazie a un'economia che è in mano per lo più ai guardiani della rivoluzione. Quindi sarà soltanto da capire nei prossimi mesi che impatto avranno queste sanzioni, ma è chiaro che l'Iran è già indebolito e che quindi qualunque ulteriore colpo è veramente duro da assorbire.
Francesca Caferri, la crisi nel Golfo, le tensioni tra Emirati Arabi Uniti e l'Iran. In Cina è stata aperta un'indagine su Guo Degang, uno dei comici più famosi del paese. Gli si rimprovera d'aver cambiato i versi di una canzone rivoluzionaria cara al Partito Comunista. Alcune sue esibizioni in programma nelle prossime settimane sono state cancellate. Si tratta del caso più rilevante, ma non l'unico, di una figura dello spettacolo sotto accusa per aver fatto satira sulla storia e sul potere politico. Lorenzo Lamperti.
Il sole sta per tramontare a occidente, tutto è tranquillo sul lago Weishan. Sono i versi di Suonando la mia amata pipa, una famosa canzone cinese del 1956 che celebra la resistenza dei guerriglieri comunisti contro gli invasori giapponesi durante il secondo conflitto mondiale. Al posto del lago, però, Guo Degang ha ambientato la scena nella città proibita, luogo simbolo del potere politico di Pechino, interpretando il brano in chiave satirica. Per questo motivo Guo è finito sotto indagine con l'accusa di aver violato la morale pubblica. Si tratta di uno dei comici più famosi della Cina, principale artefice del rilancio dello Shanshen, un genere tradizionale di comicità basato su giochi di parole e improvvisazione. Ma improvvisare su una delle canzoni più amate dal Partito Comunista sta causando seri guai a Guo. A denunciarlo uno spettatore di una sua esibizione di fine luglio a Wuhan. Alcuni dei suoi spettacoli in programma nei prossimi giorni e settimane sono stati cancellati, mentre il caso viene esaminato dalle autorità. La vicenda di Guo mostra quanto siano rigidi i limiti quando la satira tocca i simboli storico-culturali della rivoluzione. Non è l'unico caso, lo scultore Gao Zhen è sotto processo per una serie di opere che dissacrano l'immagine di Mao Zedong. Nel 2022 la comica Li Bo è stata multata per aver ironizzato sulla quarantena imposta a Shanghai durante la pandemia di Covid-19. Il comico Li Haoshe è stato invece condannato a pagare l'equivalente di 1,5 milioni di franchi svizzeri per aver paragonato i soldati cinesi a dei cani. Qualsiasi battuta può diventare politicamente sensibile quando riguarda ciò che il partito ritiene intoccabile.
E con questo per il Radiogiornale è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.